Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Nell'accingermi a scrivere in questo libro la vita di Alessandro il Grande e di Cesare, il vincitore di Pompeo, considerata la massa dei fatti, null'altro dirò a modo di prefazione se non questo. I lettori non mi diano addosso se non riferisco tutti i fatti né narro in modo esaustivo quelli presi in esame tra i più celebrati, ma per lo più in forma riassuntiva. Io non scrivo storia, ma biografia. E non è che nei fatti più celebrati ci sia sempre una manifestazione di virtù o di vizio, ma spesso un breve episodio, una parola, un motto di spirito, dà un'idea del carattere molto meglio che non battaglie con migliaia di morti, grandi schieramenti d'eserciti e assedi di città.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me, come sempre, c'è il dialogo di San Lorenzo, Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick, grazie per l'introduzione, è molto apprezzata.
beh, insomma, sì, assolutamente. E come avete potuto notare da, insomma, già il titolo, e se avete seguito la live a cui insomma abbiamo dedicato un po' di spazio nei giorni scorsi, siamo arrivati al mese di dicembre, l'ultima puntata della prima stagione del Bar Storia. Ovviamente seguirà una seconda stagione, come vi abbiamo anche accennato ampiamente, in cui partiranno tante novità. Ci sarà la possibilità di sostenerci con il Patreon, ci sarà la possibilità di acquistare del merchandising, insomma tante cose che insomma vi specificheremo meglio nei prossimi appuntamenti, ma soprattutto, che è quello che interessa a noi per questa puntata, il mese dicembre che abbiamo deciso di dedicare ad Alessandro Magno. Insomma, un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni, che è un po' un'icona, no? Mondiale di praticamente tutti i condottieri che nella storia hanno anche solo aspirato a fare qualcosa, no? di particolare nella loro vita. Tutti a un certo punto si dovevano paragonare ad Alessandro Magno, fallendo spesso e volentieri, insomma, visto il personaggio. Famoso, insomma, re di Macedonia e famosissimo poi ovviamente per le sue campagne che arrivarono addirittura fino all'India. Ci arriveremo piano piano, come al solito dedicheremo un intero mese, quindi ci arriveremo passo dopo passo, vi cercheremo di approfondire alcune cose, diciamo, più interessanti, magari citare degli episodi particolarmente avvincenti, e quindi non potevamo non partire, diciamo, da un po' di contesto, no? Quindi in questa puntata analizzeremo un pochino il popolo dei Macedoni, l'infanzia di Alessandro, e pian piano arriveremo fino praticamente all'inizio delle campagne poi verso la Persia, che saranno insomma oggetto della prossima puntata. Quindi cominciamo cercando di capire un po' chi erano i Macedoni e come arrivano piano piano ad affacciarsi insomma sulla scena della storia antica. Ovviamente stiamo parlando della storia antica, e in particolare sulla figura del padre di Alessandro, che come vedremo sarà molto molto importante, cioè Filippo II di Macedonia.
Esatto. Allora, innanzitutto bisogna partire da chi sono i Macedoni. Perché? Perché a livello storico e a livello delle fonti, diciamo, dirette che abbiamo, c'è un po', no, di contrasto in un certo senso. Perché? Perché ovviamente gli storici greci ci dicono che fondamentalmente sono un popolo greco, anche chi ha scritto magari nell'immediato futuro, insomma, dell'epoca di Alessandro, ha descritto i Macedoni come fondamentalmente un popolo di stirpe greca. Erodoto stesso, insomma, che è una figura molto importante, ci dice che l'origine dei Macedoni è di una tribù greca che durante l'invasione dorica, quindi nel tempo in cui si passa, no, dalla fase arcaica, diciamo, alla fase classica della storia greca, che magari un giorno affronteremo, no Riccardo?
Certo, certo, assolutamente.
Insomma, c'è stata questa grande invasione di popolazioni diverse, Dori, Ioni, così. Tra i Dori c'era questa popolazione che nel corso dell'invasione della Grecia è rimasta indietro. Cito le storie di Erodoto, che dice che al tempo del re Deucalione questa tribù abitava la regione Ftioide. Sotto Doro, da cui prende il nome, no, l'invasione, figlio di Elleno, il paese che si stende sotto l'ossa e l'Olimpo e che si chiama Istiotide. Scacciato dalla Istiotide a opera dei Cadmei, abitò in Pindo, con il nome di Macedno. E già iniziamo, no, a trovare questo nome. Di là poi, con un nuovo spostamento, passò nella Driopide e quando la Driopide scese nel Peloponneso fu chiamato popolo dorico. Quindi tutta questa discesa ha lasciato qui e lì dei nuovi popoli, insomma, delle nuove tribù. Una di queste è ovviamente il popolo dei Macedoni, che rimane in questa zona, che poi viene conosciuta storicamente come Macedonia. Poi, ovviamente, da qui dobbiamo passare a quella che è la casata reale di Macedonia, da cui fondamentalmente Alessandro, no, discende. Questa casata reale ci dice che arriva il più giovane dei tre fratelli di Argo, quindi un greco sostanzialmente, Perdicca, e con la sua abilità riesce, insomma, a strappare il regno ad un tiranno. E la storia ci dice quindi che questo collegamento, ovviamente, dalla dinastia Macedone e dagli eroi leggendari della Grecia. Poi tu dirai, no, bene, insomma, Alessandro sarà anche abile a cementare questa tradizione che vuole, no, la casata reale da cui proviene, discendente dei più grandi eroi della Grecia. Però c'è da dire che, sempre secondo Erodoto, i Macedoni non venivano ammessi ai giochi olimpici perché non erano ritenuti greci. Quindi i greci sostanzialmente li ritenevano altra gente, quindi fondamentalmente dei barbari.
Che era abbastanza semplice, insomma, farsi a mettere l'etichetta di barbaro da un greco, però insomma.
Sì, appunto, assolutamente, assolutamente. Però c'è da dire che a un certo punto c'è stato un re che è riuscito a farsi ammettere nel 480 a.C., Alessandro I, perché aveva una discendenza familiare greca e poi soprattutto perché aveva dato, insomma, una grande mano ai greci nella guerra contro i persiani, perché sostanzialmente aveva avvisato degli spostamenti dei persiani e grazie a lui i greci erano riusciti sostanzialmente a vincere la guerra, a riuscire a combattere attivamente i persiani. Poi un suo discendente del 408, il re Archelao, vi partecipa di nuovo, e al tempo del padre di Alessandro, insomma, di Alessandro, lui ci partecipa per ben tre volte. Quando arriva Alessandro Magno, la partecipazione dei Macedoni ai Giochi Olimpici diventa una cosa comune, quindi vengono sostanzialmente ammessi tra la gente greca. Mi viene da dire anche che, insomma, fosse normale, visto e considerato che li avevano bastonati più di una volta, quindi, insomma, così.
Beh, sì, a un certo punto devi trovare una giustificazione, no? Quindi.
Esatto, esatto. Allora, fino al V secolo a.C., i Macedoni però erano isolati rispetto, diciamo, alla cultura greca, cioè lo sviluppo della civiltà greca del V secolo a.C. è quella che noi chiamiamo la Grecia classica, no? Quella che si studia a scuola, quella che ha tanto, insomma, influenzato anche proprio tutta la cultura mediterranea. Ebbene, i Macedoni si trovavano un po' indietro rispetto a loro. Le tradizioni religiose, ma anche politiche e culturali, erano più, diciamo, derivanti da quelle che possiamo leggere in Omero, di tradizioni greche. E sempre l'onnipresente Erodoto a dirci di tutto questo.
Certo.
Però in questo periodo subiscono delle influenze da parte delle popolazioni della Tracia e dell'Illiria, tra l'altro ritorneranno, ed è proprio per questo che i greci li chiamano barbari, perché ovviamente sono contaminati. Tutto questo discorso che cosa sostanzialmente, no, ci dice? Che fondamentalmente la popolazione macedone probabilmente non è né originaria direttamente della Tracia né dell'Illiria, ma è il frutto della fusione tra queste due popolazioni in un punto di incontro, sostanzialmente, come, no, vediamo che sempre succede. Quindi fino a un certo punto della storia i Macedoni se ne rimangono, insomma, un regno satellite che, un po' di periferia, che aiuta quando serve i greci, commercia con loro, insomma, sicuramente si interfaccia con loro, però è un regno minore che rimane al lato. Ci vuole, no? L'azione di un re che dia, diciamo, il via a tutto quanto. Questo re è ovviamente il padre di Alessandro, Filippo II, che quando in realtà comincia a salire sulla scena della ribalta trova comunque una popolazione che ormai è già sostanzialmente greca, di lingua greca e tutto il resto. Ha cambiato capitale, ha fatto una capitale apposita in tutto simile alle città di Grecia classica, che è Pella, che sarà poi effettivamente la capitale anche, insomma, durante Alessandro Magno. Si fanno delle feste religiose in onore di Zeus e poi, insomma, comincia ad attrarre degli intellettuali greci per rimanere nella capitale, come era uso fare, no, un po' ovunque. Infatti sappiamo, no, insomma, poi lo direi tu, che il tutore principale di Alessandro sarà una figura non proprio poco nota della storia.
Un pezzo da 90.
Tra le altre cose, per fare un esempio, ai tempi di Archelao, quindi abbiamo visto alla fine del V secolo a.C., c'è un Euripide che passa molto tempo lì, anzi le sue ultime tragedie sono scritte alla corte del re. E poi ci sono pittori celebri, insomma, comincia a diventare un centro importante, però servirà a Filippo. Chi è Filippo II? Aminta III, che è stato un re, insomma, il padre, ebbe tre figli. Questi tre figli sono Alessandro II, Perdicca III, quindi sono stati entrambi re, ma regnano per pochissimo tempo. Perdicca III muore in battaglia contro gli Illiri e lascia un figlio minorenne, Aminta IV, che era sostanzialmente l'erede. Però il suo tutore, visto che era minorenne, suo zio Filippo, a un certo punto, viste anche le pressioni che la debolezza mostrata dall'impero del Regno Macedone cominciavano a farsi sentire dagli Illiri, dai Greci, perché insomma Atene voleva conquistare delle città della costa e tutto, ma cominciano ad avere, no, intorno alla Macedonia, portano Filippo a cacciare fondamentalmente, no, il nipote dal trono e a dichiararsi lui re. Siamo nel 359 a.C. Ovviamente il buon Filippo che fa come prima cosa? Lui aveva passato l'infanzia come ostaggio prima degli Illiri e poi dei Tebani. I Tebani ai tempi erano la città più importante della Grecia e da loro impara tutto quello che deve imparare, tutta la cultura della Grecia, tutto quanto, insomma, il modo di amministrare la politica e tutto quanto, ma soprattutto la forza militare. Quindi lui fa sostanzialmente un qualcosa di innovativo, ovvero modifica la falange oplitica dei Macedoni, istituendo, insomma, una lancia molto più lunga, la sarissa, che in alcuni casi si doveva portare per forza a due mani perché arrivava a 3,5 metri di lunghezza.
Certo.
E fa un nuovo ordinamento della falange proprio per far sì che questa lunga picca riuscisse ad essere letale più in battaglia. In più istituisce un corpo di cavalleria armato pesantemente, in maniera da essere decisivo sul campo di battaglia in aiuto alla falange. Questa cosa sarà molto utile perché Alessandro prenderà a piene mani le idee del padre e le porterà, diciamo, no, al loro compimento massimo. Filippo, te lo dico francamente, è un re guerriero. Mi combatte un po' ovunque. Per prima cosa, perché lui, insomma, ha questa idea.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
No, di ampliare il suo regno, di farlo diventare veramente forte. E quindi che fa? Come prima cosa si occupa di sistemare quello che succede direttamente vicino a lui. Quindi combatte contro gli Illiri in una guerra inizialmente, si guadagna quindi il prestigio del grande guerriero. Poi va verso est, conquista una città che era stata sempre contesa, diciamo, tra la Tracia, tra i regni lì intorno e i Greci, che è la città di Anfipoli. E perché era contesa dai Greci? Perché faceva parte di quella Lega dell'Eoattica, che ovviamente faceva capo ad Atene e che quindi Atene si guardava bene da controllare.
Certo.
Il problema è che quando la prende Atene non riesce o comunque non aiuta Anfipoli e quindi la conquista. Va a combattere di nuovo in Tracia per conquistare i suoi territori e le importantissime miniere d'argento che avevano sempre insomma causato guerre all'intorno, perché ovviamente ogni regno importante ci aveva messo gli occhi sopra, e quindi a quel punto fa pace con Atene e fa sostanzialmente uno scambio inizialmente, gli ridà Anfipoli e si prende un'altra città. Poi però che fa? Siccome Atene era impegnata nella guerra degli alleati, lui si riprende Anfipoli subito dopo e invade poi la Tessaglia.
Giustamente.
Conquista gran parte di quei territori. Quindi a quel punto diventa importante nella politica propria, vera e propria della Grecia. Nel 356, quando scoppia quella che viene detta la terza guerra sacra tra i Focesi e Tebe e i loro alleati, i Tebani chiedono aiuto a Filippo e quindi le truppe alleate sconfiggono i Focesi e gli Ateniesi. Quindi a quel punto il regno di Macedonia diventa molto influente, no? Nel panorama greco. E a quel punto Filippo continua la guerra, cerca di impadronirsi del Bosforo, che era ovviamente un centro commerciale molto importante, quegli stretti, così che tra l'altro potevano impedire i rifornimenti di grano per Atene, però insomma fallisce. Quindi a quel punto, sotto la spinta di Demostene, organizzano una coalizione antimacedone e molte delle città-stato greche, inclusa Tebe, che era stata alleata, gli voltano le spalle e si vanno contro Filippo. Succede che c'è una battaglia decisiva, che si chiama la battaglia di Cheronea, che vedremo più tardi perché. Perché sono passati più di 15 anni, da quando scoppia l'inizio della guerra sacra, alla battaglia di Cheronea, che è il momento decisivo di questa guerra, e c'è alla ribalta un giovane che non va proprio d'accordissimo con il padre, ma che però è desideroso di farsi vedere, anche da suo padre, ma soprattutto dalla storia, in un certo senso.
Certo, diciamo che il rapporto tra Filippo e Alessandro sarà sempre un po' complicato, peggiorerà negli ultimi anni, non c'è da dire, insomma, durante l'infanzia, per quello che sappiamo, non era stato insomma così burrascoso, però ecco, facciamo un passo indietro, perché quando ci approcciamo al personaggio di Alessandro, diciamo che abbiamo a disposizione tantissimi aneddoti su di lui, sulla sua vita, sul suo carattere, molti dei quali però insomma sono anche espressione del mito che poi è diventato ovviamente Alessandro stesso, no? Ne abbiamo parlato. Una guida diciamo in questo mare ci viene offerta da una vecchia conoscenza del bar, cioè Plutarco, che scrive insomma due trattati che sono chiamati Sulla fortuna di Alessandro, ma soprattutto una biografia appunto nelle vite parallele di Cesare e Alessandro, insomma già un libro, no? Non da poco, insomma, parlare di due personaggi così nello stesso libro. Comunque che, ora, insomma, capite che anche solo scrivere di due personaggi, no, di questo tipo, senza sfociare un po' nel mito, ovviamente è difficile, ma sappiamo che, insomma, Plutarco, per quanto accetta questo compito e ci dice proprio che lui tratterà il personaggio da un punto di vista prettamente biografico, quindi da un certo punto di vista è anche molto onesto, ma comunque si è ispirato a diverse fonti che sono citate dall'autore stesso, per dirne sono alcune, Eratostene, Tolomeo, Carete, insomma ce ne sono alcuni, facendo un lavoro di sintesi e di filtro. Non è un'operazione ovviamente storica, propriamente detta, no, come la intenderemo magari noi oggi, però ovviamente insomma è molto interessante, soprattutto se parliamo dei lati del carattere di Alessandro, che ci consentono piano piano di tirare un po' le somme anche sull'uomo, no, più che sul personaggio storico. Allora, per raccontare l'infanzia di Alessandro, quindi prima diciamo di arrivare a Cheronea, partiamo ovviamente dai miti che circondano la sua nascita. Vuoi o non vuoi, li dobbiamo dire, Costantino, perché cioè, fanno parte del personaggio. Partiamo col dire che, come hai accennato tu, i re di Macedonia dicevano loro stessi di essere discendenti di Eracle, quindi un semidio nato da Zeus e da una mortale, che insomma non lo dobbiamo introdurre qui, ma insomma è il principale protagonista, no, delle famose fatiche di Ercole,
certo.
Peraltro morto insomma di una morte orribile, avvelenato da una tunica avvelenata, ma questo insomma ci torniamo un'altra volta, adesso non voglio aprire questa parentesi. Quindi però capisci bene che se già nasci come discendente di Eracle, insomma la strada è abbastanza in discesa, no, per quanto riguarda il mito. Ma non pago di questo non è tutto, perché la parte di madre poteva essere da meno in tutto questo, ovviamente no, perché la mamma, che si chiamava Olimpiade, e anche, che anche qui insomma tornerà, sarà un personaggio molto importante nella vita di Alessandro, discendeva anche lei da una dea, Teti, la mamma di Achille, per capirci. Insomma, l'eroe epico per eccellenza, no? Quindi...
Che secondo me è una referenza migliore. Posso?
Oddio, sì, forse sì. Diciamo, oddio, è una bella lotta, perché insomma pure Ercole...
Sì, sì, no, assolutamente, sì, sì, sì. Riccardo, però, non facciamo vedere che tifiamo ampiamente per i romani. Chiamalo Eracle.
Ah, vabbè, sì, giusto, hai ragione. Eracle, siamo nel contesto, siamo nel contesto greco, quindi ci sta. Va bene, Eracle. Quindi, insomma, se da Alessandro Magno in poi, insomma, tutti i grandi personaggi, no, tra cui Cesare, come abbiamo visto al bar in passato, possiamo dire che avevano il poster in cameretta di Alessandro Magno, probabilmente Alessandro aveva il poster di Achille, insomma, a guardarlo e ispirarlo, se vogliamo fare un paragone di questo tipo. Quindi, insomma, sia da parte di madre che da parte di padre, il pedigree ce l'aveva e come. Quindi, a questo punto... deve esserci, come ogni mito che si rispetti, qualcosa che rende straordinario proprio l'atto di nascere di Alessandro. E che cos'è? Beh, insomma, il fatto che la notte prima delle nozze tra Filippo e Olimpiade, lei ha una visione in cui viene colpita da un fulmine che la colpisce in pieno ventre e le provoca una ferita dalla quale escono fiamme in ogni dove. Visione anche abbastanza truculenta, fammi dire, però va bene. Per rendere il tutto ancora più eccezionale, dopo le nozze anche Filippo ebbe un sogno, in cui sognò di marchiare la pancia della moglie con un sigillo ad immagine di un leone. Questa immagine evocativa ci viene offerta sempre da Plutarco. Poco dopo questa visione si scopre che lei era incinta. Poi lo stesso Plutarco, nel suo fare un po' pettegolo, in questo caso, lascia intendere che in realtà Filippo... come dire... fa un po' come Giuseppe, no? Nel contesto cristiano, cioè spettatore non pagante della concezione di Alessandro, in realtà. Perché, insomma, vabbè, d'altronde Zeus ci aveva un po' abituato già a scappatelle di ogni dove per far restare incinta una donna e ne aveva escogitate, no, di cotte e di crude, quindi un fulmine o, nel caso, insomma, particolare che ci racconta poi Plutarco, un serpente, cita questo aneddoto che vuole Olimpiade sbirciata da Filippo a giacere proprio vicino a un serpente, non sarebbe poi stato così strano, insomma, quindi in un certo senso Zeus potrebbe esserci dietro, no? La concezione di Alessandro. Ovviamente, insomma, diciamo, sono miti anche che poi magari sono stati ovviamente messi in maniera successiva, ovviamente, però diciamo che sono importanti e fanno parte dell'introduzione di un personaggio che già dalla sua infanzia, ovviamente, è stato circondato da diciamo, importanza di ogni tipo. Adesso, per lasciare un momento da parte il mito e rimetterci un po' più sulla storia, è lo stesso Plutarco a darci dei riferimenti temporali della nascita di Alessandro, che pare nacque ovviamente a Pella nel mese di luglio, e qui insomma permettimi di vederci un segno, no? di un legame con un certo Divo Giulio.
E anche con un certo Costantino Pompa. Ah no, scusate.
No, quello è un'altra cosa, Costantino.
Io sono nato il 28 però, qualcosa vorrà pure dire.
Va bene, no, te la concedo. Lo stesso giorno in cui ad Efeso bruciò il tempio di Artemide. Peraltro ci si fece pure ironia sopra, perché dice Artemide, che era protettrice delle levatrici, si disse che in quel momento era troppo impegnata a star dietro ad Alessandro che a proteggere il suo tempio, e quindi per questo, no? Prese fuoco. Peraltro fu bruciato da un tale che voleva essere ricordato in eterno per quel gesto, e al quale, insomma, pur sapendone il nome, non daremo la soddisfazione di essere citato migliaia di anni dopo al Bar Storia. Chi è? Come si dice?
Ma dove si dice? Nei migliori circoli filosofici di Atene? Si dice tiè.
Esatto, certo. Quindi figurati al Bar Storia. Comunque, Plutarco ci racconta anche che la notizia giunse a Filippo, che aveva da poco conquistato Potidea, giunse nello stesso tempo quindi tre notizie: che gli Illiri erano stati sconfitti in una grande battaglia, che egli aveva vinto ad Olimpia nella corsa dei cavalli e che gli era nato Alessandro. Ovviamente non giunsero in realtà nello stesso, cioè non accaddero nello stesso momento queste cose, però gli giunsero, diciamo, nello stesso giorno. Insomma, queste sono le premesse, ok? Poi, sicuramente, ovviamente, come abbiamo detto, no? Amplificate in vita, eccetera, eccetera, perché ovviamente c'era anche tutta una cultura degli eroi che era tipica, no? Della storia greca di quegli anni, ma insomma adesso non ci soffermiamo per non fare un discorso troppo lungo. Però queste le premesse. Adesso, non si sa molto dell'aspetto fisico di Alessandro. Plutarco ci dice che Lisippo era l'unico scultore che era degno di raffigurarlo, e quindi tutti poi si sono rifatti a lui. Lui aveva visto anche un ritratto di Alessandro fatto dal pittore Apelle, che non era quello che fece la palla di pelle di pollo, ma il pittore che seguì, beh dai, ci stava la battuta, una volta che trovi la pelle lo devo dire, l'ho dovuto dire per forza, sta stupidaggine mi è venuta in mente mentre preparavo la puntata, la dovevo dire. Ma insomma, il pittore che seguì lo stesso Alessandro poi anche in Asia. L'opera era probabilmente Alessandro impugnante una folgore, e insomma per questo Plutarco ci dice che aveva la pelle molto bianca, tanto che arrossiva facilmente, anche se questa in realtà banalmente potrebbe essere una convenzione della pittura greca, in cui i fanciulli e le donne avevano il colore bianco e il colore più scuro era degli uomini, tanto che il famoso mosaico della battaglia di Isso, che penso che più o meno abbiamo visto tutti, di Alessandro, ha la pelle scura, quindi sarebbe anche un po' una conferma di questo. Quindi insomma, al di là dell'aspetto fisico, Alessandro è sicuramente un bel giovane principe di Macedonia che ha grandi doti, si vede subito, e bisogna dirlo, di queste grandi doti lui è pienamente consapevole. Perché dopo averci raccontato, sempre Plutarco, che ad Alessandro piaceva il vino e che era anche un po' fumantino, forse anche a causa di questo, ci dice anche che era capace, insomma, di controllarsi, di esercitare moderazione quando era richiesto, perché insomma anche questa era una virtù essenziale, no, del bravo governante. Il suo vero chiodo fisso era la gloria, e non una gloria qualsiasi, ci dice Plutarco sempre ammonendo Filippo, dicendo come il padre che si sbrodola di lodi con i suoi discorsi, ma no, no, la gloria vera. E ci fa peraltro un paio di esempi molto interessanti. Un giorno alcuni cortigiani che sono lì, insomma, a Pella, vedono correre Alessandro e vedono che, insomma, cavolo, questo ragazzo è proprio veloce, insomma, è particolarmente atletico. A un certo punto lo fermano e gli dicono, ma senti, se sei così tanto bravo, ma perché non vai a gareggiare alle gare di corsa alle Olimpiadi? Alessandro, tutto sprezzante, con molta modestia vorrei dire, gli risponde, io gareggerei pure, ma insomma gareggerei solo se avessi come avversari dei re, perché certo, no, figurati, non è che posso competere con chiunque. Di nuovo un altro aneddoto sulla sicurezza di sé e sulle capacità di Alessandro, Plutarco ce lo racconta all'arrivo di un tale Filonico di Tessaglia che porta in dono un cavallo al re Filippo. Questo cavallo molto importante che tornerà, che si chiama Bucefalo, valeva 13 talenti, ma era talmente imbizzarrito che si muoveva di qua e di là, e insomma nessuno riusciva a domarlo. Filippo si irritò di questa cosa e disse, vabbè, insomma, prendi sto cavallo e portatelo via, è inutile che me lo lasci.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Qui. Quando a un certo punto vede Alessandro che si gode la scena sotto i baffi e ridacchia e dice, perdo un simile cavallo solo perché sono inesperti e non sanno come montarlo. Filippo all'inizio dice, vabbè, questo è Alessandro, il solito, no? Poi però a un certo punto evidentemente pure lui si fa girare i cosiddetti, si irrida e gli dici, senti, tu che ti credi tanto bravo e ti metti a criticare i vecchi, tu non sai niente di come si tratta un cavallo, te che ne sai? Alessandro se lo guarda e di fatto gli risponde, ok boomer, tendenzialmente. Questo Plutarco non lo scrive, però diciamo che
se fosse stato, insomma, nell'Italia del 2020, forse gli avrebbe risposto ok boomer davvero.
Probabilmente sì. E gli dice che, insomma, lui assolutamente sarebbe stato in grado di trattare questo cavallo meglio di chiunque altro. E quindi fanno una scommessa, lui e il padre, e si dicono, senti, se io riesco a domare il cavallo, va bene, me lo tengo, altrimenti io ti pago il prezzo del cavallo. A quel punto Filippo, che forse già pregusta la sconfitta, no, dell'arroganza del figlio, lascia campo ad Alessandro, che in breve tempo capisce che il cavallo è imbizzarrito, probabilmente a causa dell'ombra che egli stesso proietta sul terreno, quindi lo prende, lo sposta verso il sole, lo fa trottare un po', poi a un certo punto gli monta in groppa e, sotto lo stupore generale, inizia a cavalcarlo e lo doma. Il padre, alla fine, come si dice a Roma, a bozza, se lo guarda e gli dice: figlio mio, cercati un regno pari al tuo valore, perché la Macedonia non ha sufficiente spazio per te. Peraltro Bucefalo, insomma, si farà montare solo da Alessandro da quel momento e diventerà un fedelissimo compagno di quasi tutte le sue conquiste. Lo rincontreremo più avanti in questo mese, perché insomma è anche lui a suo modo un personaggio, no? Ovviamente queste doti e questo ruolo importante avevano bisogno di un'educazione importante, e Filippo gliela fornì, insomma non badò a spese da questo punto di vista, attraverso diversi precettori. Due minori, diciamo, nella parte iniziale. Il primo si chiamava Leonida, un uomo austero che, insomma, per quanto sia il nome che il comportamento possono farlo pensare, non era uno spartano, ma era un parente della madre, che, insomma, si disse che gli insegnò la frugalità, come vivere con poco, cosa che magari gli tornò anche utile, no? Poi nelle successive campagne. E poi un secondo, anche un pedagogo di nome Lisimaco. Come era prassi, insomma, alla corte, diciamo, del mondo greco, insomma, di quegli anni, si studiavano i poemi omerici, che, insomma, per intenderci, Alessandro apprezzava molto, perché, per esempio, teneva l'Iliade sotto il cuscino, che considerava un manuale di arte militare, quindi era un qualcosa che voleva sempre avere con sé. Ma lui studiò anche, insomma, Euripide, ma in generale anche la letteratura, la poesia, la tragedia, quindi, insomma, tutta una serie di cose in più che, peraltro, insomma, anche quando andò in Asia si fece persino portare, no? Perché sentiva evidentemente di fossero cose, insomma, particolarmente importanti per lui. Ovviamente, però, l'hai accennato tu, la vera svolta nell'educazione del giovane Alessandro arriva quando scende in campo un pezzo da 90, insomma, diciamo una celebrità totale, Aristotele. Quell'Aristotele, non è un caso d'omonimia, è proprio lui. Formatosi nell'Accademia Platonica, giunge a Pella intorno al 343 proprio per prendere in carico l'educazione del figlio di Filippo. E a quel tempo, insomma, Aristotele non aveva ancora composto le opere che poi lo avrebbero reso celebre alla storia, no? Ma insomma, se ti educa uno come Aristotele, diciamo che in qualche modo hai avuto accesso all'Ivy League dell'antica Grecia, no? Hai avuto proprio il massimo dell'educazione. Lui voleva educare il principe Alessandro alla saggezza filosofica, insegnandogli la filosofia politica, la morale, ma non solo, anche le scienze naturali, insomma una caratteristica che poi è stata particolarmente importante per Aristotele, ovviamente, ma che anche avrebbe fatto capire allo stesso Alessandro l'importanza dello studio e di quella che, insomma, oggi magari chiameremmo la cultura, no? E che spiegherebbe anche perché nel corso della sua famosissima spedizione in Asia poi si volle anche circondare di studiosi di ogni sorta. Alessandro assorbì il più possibile dal maestro e, per citare sempre un aneddoto divertente, si risentì anche quando alcune delle cose che aveva imparato da lui Aristotele decise di pubblicarle e rendere disponibile anche ad altri. Questo ci viene riportato da uno scambio di lettere tra i due che in realtà non si sa, insomma, se fosse veramente avvenuto o no, però insomma c'è questo aneddoto. E Alessandro quindi lo teneva sempre molto in grande considerazione Aristotele, perché, sempre questo è testimone sempre Plutarco, gli aveva insegnato a vivere rettamente, quindi in un certo senso, insomma, era affascinato dalla figura del maestro. A questo punto, quando Alessandro ha 16 anni, Filippo entra in guerra con Bisanzio, una piccola città sulle rive del Bosforo in questo periodo, e lascia Alessandro a gestire le cose di casa, e lui, insomma, sempre ansioso di dimostrare il suo valore, non se lo fa dire due volte, sconfigge anche una tribù della zona della Tracia, più o meno dalle parti dell'attuale Bulgaria, i Maidi, che forse ricorderete, adesso faccio un po' il Troy McClure della situazione perché ha visto i Simpson, perché hanno dato i natali a Spartaco, il celebre Spartaco, no? Ovviamente in un periodo completamente diverso, però per capirci. Lui li conquistò e, sempre per rimanere, no, nella modestia che lo ha contraddistinto, chiama la sua città Alessandropoli. Insomma, poi ne chiamerà diverse col suo nome sparse in giro per il mondo, però insomma, diciamo, comincia da qui. E torniamo, insomma, alla battaglia di Cheronea, perché è un momento particolare di spartiacque, forse, tra i rapporti, no, tra Filippo e Alessandro, tra come sono stati fino a Cheronea e come sono stati dopo Cheronea, forse.
Perché ovviamente è la fase finale di quella guerra, no, di cui ho accennato, certo, prima, e di cui abbiamo parlato, insomma, in maniera un po' grossolana, perché giustamente la puntata e la serie non è dedicata al buon Filippo, però comunque comincia questa guerra, Filippo inizia praticamente a conquistare sempre più parti della Grecia. A un certo punto c'è la battaglia, no, quella risolutiva. Viene combattuta appunto a Cheronea, nella piana di Cheronea, e ha, insomma, da una parte ci sono i Macedoni con tutto l'esercito che nel frattempo hanno sostanzialmente costituito, quindi nei vari territori che ha conquistato ha Filippo ha preso uomini. E dall'altra parte invece le ultime insomma, città che riuscivano a mettere, no, a mettere su una parte di esercito, insomma, quindi i più importanti sono sicuramente gli Ateniesi e i Tebani, però ci sono anche insomma, altri esponenti delle città greche, ovviamente. La disposizione è insomma, sulle rive, sulla riva di un fiume e di una palude. Come sono disposti? Allora, i greci sono disposti con gli Ateniesi tutti a sinistra, con un gran numero di opliti, però molto molto acerbi, insomma, non erano dei veterani della guerra, e questo vedremo che sarà molto importante.
Certo.
Al centro insomma, gli altri contingenti delle altre città, sulla destra invece schierati i Tebani, che ovviamente avevano tutta la loro fanteria, insomma, che in quel periodo era comunque di gran conto, erano tra le più importanti forze, insomma, della Grecia, e proprio alla fine, proprio sulla destra, ovviamente il leggendario battaglione sacro dei Tebani, i 300 opliti che tra di loro erano, insomma, legati indissolubilmente. Alcuni si dice che fossero, insomma, alcuni storici ci dicono che fossero sostanzialmente degli amanti, quindi legati proprio dall'amore, quindi fino alla morte, e che in quel momento erano considerati sostanzialmente invincibili, perché effettivamente nessuno li aveva mai sconfitti in battaglia. Invece Filippo come si schiera? Allora, schiera la cavalleria ai lati, ovviamente la cavalleria che lui aveva istituito e rinforzato, gli Eteri, quindi sulla destra c'è la cavalleria degli Eteri con lui al comando, tutta la falange al centro, e alla sinistra invece i cavalieri di Tessaglia, tra cui Alessandro e i suoi compagni. Adesso c'è un problema di sostanzialmente anche forse di traduzione o comunque di termini utilizzati. Perché? Perché Diodoro Siculo ci dice che Alessandro e i suoi compagni erano in quel lato, compagni si dice eteroi. E quindi da qui c'è una confusione, per cui forse gli Eteri erano con Alessandro, oppure forse in realtà non era vero e Alessandro non comandava soltanto i cavalieri leggeri di Tessaglia, ma una parte della falange, e vedremo, sarà insomma importante dopo per lo svolgimento della battaglia. Quindi lo schieramenti erano questi ed erano fatti. Alessandro ha di fronte sostanzialmente gli invincibili,
certo,
perché sono da quel lato lì, perché il lato destro è ovviamente quello più importante, no? Quello, il lato d'onore, diciamo. Della battaglia in sé non sappiamo proprio moltissimo, sappiamo che il generale comandante, insomma, degli Ateniesi era Carete, però non abbiamo molti dettagli. Diodoro è sicuramente una delle fonti più attendibili. Ci afferma che una volta iniziata la battaglia fu aspramente combattuta per lungo tempo, con molti caduti per ciascuna delle parti, sicché la lotta dava speranza di vittoria di entrambi. Oltre a Diodoro c'è un altro storico, Polieno, che raccoglie molte informazioni sulla guerra tra Macedoni e Greci nei suoi stratagemmi. Ci dice che praticamente Filippo, affrontando gli Ateniesi, simula una ritirata. Quando il comandante ateniese ordina ai suoi uomini di spingersi avanti, gridando «Li inseguiremo fin nel cuore della Macedonia», Filippo ovviamente osservò in tranquillità che gli Ateniesi non sanno vincere, e ordina quindi alla sua falange a quel punto di rimanere serrata e di ritirarsi lentamente, riparandosi con gli scudi dagli attacchi del nemico. Quando questa manovra attrae i nemici fuori dal terreno vantaggioso e quindi guadagna una superiorità, si ferma e insomma incoraggia le sue truppe ad un attacco vigoroso e praticamente comincia a vincere questa parte dello schieramento, comincia ad avere una grande vittoria. Polieno ci dice sempre che Filippo ha deliberatamente prolungato questa fase per, insomma, sfruttare l'animosità e l'inesperienza delle truppe, perché i suoi veterani erano chiaramente più abituati alla fatica, e quindi trattenere questo contingente e creare uno spazio, insomma, creare un buco nello schieramento della falange dei nemici, che era ovviamente, no, una cosa che non andava fatta, perché l'importanza della falange, che era molto lenta e molto poco abituata, no, lo abbiamo già visto, agli spostamenti, comunque doveva agire compatta o altrimenti avrebbe perso, e invece proprio si sfaldano. Perché? Perché mentre gli Ateniesi fondamentalmente caricano, il contingente al centro rimane un po' titubante, arriva magari con ritardo ad unirsi, no, agli ateniesi. I tebani invece rimangono proprio lì dove stavano impiantati, perché avevano di fianco la palude, e quella palude faceva sì che loro potessero essere coperti almeno da un fianco, e quindi si crea una sorta di buco. Che succede? Che in questo buco un ragazzotto di 18 anni, partendo dall'ala sinistra, decide di mettersi in mezzo. C'è un problema, ovvero, perché qui ci dice Diodoro: allora Alessandro, in cuore deciso a mostrare al padre il proprio valore e secondo a nessuno in volontà di vittoria, abilmente secondato dai suoi compagni, quindi gli Etaeroi, per primo riuscì a rompere la solida fronte della linea nemica e, abbattendo molti nemici, penetrò profondamente nelle truppe di fronte a lui. Quindi a questo punto muove impetuosamente all'attacco. È difficile pensare che no sia andato dritto per dritto, soprattutto magari con la cavalleria addosso alla falange, perché ovviamente certo, avrebbe perso. Questi erano certo, comunque armati di una lunga lancia, ed era problematico affrontarli con la cavalleria. Quindi probabilmente cercava di prenderle ai lati, sfruttando quella tecnica che aveva reso celebre il padre, ovvero con la cavalleria che spinge, la cavalleria più pesante che spinge da un lato, e la fanteria centrale con insomma la falange macedone, che sostanzialmente cercano di stringere e quindi di creare, no, una sorta di manovra a tenaglia in cui rinchiudere i nemici. Probabilmente è quello che succede. Perché? Perché lui forse non comanda solo i cavalieri, ma comanda anche la parte di falange che non era impegnata in battaglia, arriva a muovere quindi il combattimento. Ci sono altri storici che dicono che lui non ha combattuto a cavallo, ma va a combattere contro i falangi, perché parlano di andare incontro alla falange nemica, e quindi abbiamo detto, no, che poteva essere un problema. Quello che succede però è che riesce questa sua manovra, quindi inizia ad accerchiare, e inizia ad accerchiare soprattutto il battaglione sacro dei Tebani, essendo e risultando il primo a sconfiggerli in battaglia. A questo punto che succede però? C'è gloria per Alessandro secondo te? No.
Non penso.
Perché?
Proprio.
Perché suo padre nel frattempo ha vinto il suo scontro, arriva di gran carriera, e sostanzialmente la battaglia finisce e lui si prende il merito di averla vinta. Di morti si parla che almeno 1000 ateniesi vennero uccisi, almeno 2000 catturati, più o meno lo stesso contingente degli altri sconfitti. Dei tebani ne morirono molti, soprattutto, a quanto pare, tutti e 300 gli uomini del battaglione sacro, che, presi da più lati, caddero, insomma, con onore sicuramente, ma caddero, vennero sconfitti per la prima volta. Quindi il mito dell'imbattibilità del battaglione sacro venne sfatato proprio dal buon Alessandro.
Quindi per questo, insomma, diciamo un po' che può essere uno spartiacque, perché è vero che Filippo e Alessandro avevano combattuto fianco a fianco in questa battaglia, insomma, molto importante, però già, insomma, cosa era accaduto dopo sui meriti, ma poi soprattutto per una tendenza degli ultimi anni di vita di Filippo, che adesso, insomma, vedremo, il rapporto tra i due si incrina, diventa un po' movimentato. In particolare, insomma, un motivo importante pare fosse che Filippo, insomma, trascurasse la madre di Alessandro, Olimpiade, per fare praticamente un po' il briccone con le danzatrici, le cene eleganti, le nipoti egiziane. No, scusa, quella è un'altra cosa.
È un'altra cosa.
Comunque, la cosa irritò, insomma, enormemente Olimpiade, che Plutarco ci dice si mise anche a sobillare Alessandro contro il padre a un certo punto, che, insomma, già abbiamo visto il terreno era abbastanza fertile, diciamo che a un certo punto allora le cose cominciano ad andare in un certo modo. Vengono anche aggravate dal fatto che Filippo vede una nobile di Macedonia dal nome, no? Insomma, abbastanza famoso, Cleopatra. Ovviamente non c'entra nulla con la successiva, però diciamo che nonostante lui fosse molto più vecchio di lei, si convinse, insomma, a sposare. Lo vedi che però l'analogia calza, c'è qualcosa, no?
Riccardo, per favore.
No, vabbè, io...
Non insinuare cose.
Io leggo.
Ci fanno causa i discendenti di due famiglie diverse, vi direi.
Va bene. Quindi, insomma, succede che si fa la festa nuziale e a un certo punto lo zio di lei, c'è sempre, no, uno zio Brillo che fa casino, stavolta si chiama Attilo, e dice: sono contento per questo matrimonio, speriamo che nasca un erede legittimo. Ovviamente strizzando l'occhio al voler delegittimare Alessandro, probabilmente anche per il fatto che la madre non era macedone e quindi in un certo senso era barbara, perché abbiamo visto prima, no? Figurati. La madre, infatti, Olimpiade era dell'Illiria. Alessandro, insomma, a quel punto ovviamente si indispettisce, per usare un eufemismo, ed esclama: testa di pazzo, non è un errore, cioè, sono parole di Plutarco. Cosa vuoi dire? A quel punto, insomma, complice un po' il vino, la situazione agitata, Filippo si arrabbia anche lui, estrae la spada, ma forse per via delle ferite di Cheronea, forse per l'età, cade a terra e viene peraltro schernito dallo stesso Alessandro, che insomma non manca di prenderlo in giro davanti a tutti. Quindi insomma le cose non vanno bene. Alessandro prende la madre e la porta in Epiro per farla stare probabilmente al sicuro, e poi dopo 6 mesi in realtà sembra che Filippo e Alessandro un po' si riconciliano, ma insomma è evidente che qualcosa ormai è incrinato in maniera quasi irreversibile. Poi c'è l'episodio chiave che ci racconta Diodoro Siculo e in parte insomma anche Plutarco, c'è un po' di confusione su questo episodio, però insomma Attalo, che era un generale presso Filippo e parente di Cleopatra, voleva la morte di un certo Pausanio di Orestide, che era colpevole di aver ucciso un suo amico. Attalo quindi per vendetta cercò di punire Pausanio di Orestide, ubriacandolo peraltro e facendolo stuprare, c'è questo dettaglio particolare, ma insomma per questo gesto Filippo non punì Attalo, e la cosa ebbe conseguenze, tanto che Pausania uccise Filippo al matrimonio della figlia, proprio, diciamo, sembra per vendetta di questa decisione. Plutarco ci dice anche che Olimpiade in realtà fu probabilmente la vera ispiratrice del delitto, sobillando Pausania ed esasperandolo, arrivando addirittura a lasciarci intendere su una certa complicità di Alessandro. Comunque le circostanze sono un po' queste, sono un po' oscure. Comunque alla fine Filippo muore, e alla sua morte Alessandro è pronto per diventare il re che aveva sempre ambito essere e che bene o male tutti vedevano in lui. E per prima cosa, come ogni buon pretendente che arriva al trono, fa un bel bagno di sangue per sbarazzarsi di tutti i pretendenti al trono, ovviamente, no? Che potevano ostacolarlo. Per prima cosa deve liberarsi da questa diceria probabilmente ingombrante, no? Di aver avuto un ruolo nella morte del padre, e quindi fa ricadere la responsabilità dell'omicidio di suo padre su dei principi della Lincestide, che è più o meno dalle parti dell'odierna Macedonia del Nord, e insomma, diciamo, fa giustizia. Poco dopo ordina la condanna a morte di Aminta, suo cugino, possibile pretendente al trono, come anche quella della regina Cleopatra, di suo zio Attalo, di tutta la sua famiglia, perché così ci togliamo il pensiero, no? Li prendiamo tutti. Beh,
sì. Ci sta, dai, dopo tutto, perché no?
Però non è abbastanza, Costantino, perché anche la scomparsa, insomma, di uno con Filippo, come Filippo, era destinata, insomma, a far rumore in Grecia. E Alessandro non stette a guardare, ovviamente, perché dopo essersi occupato di alcuni popoli ai confini della Macedonia, che erano stati, diciamo, recentemente sottomessi da Filippo, e quindi ovviamente alla morte di Filippo si sono un po' ripresi, Alessandro andò in Illiria, mentre nel frattempo in Grecia si diffondeva quella che oggi chiameremo la fake news, no? Che fosse morto, e che quindi finalmente i greci potevano insorgere, sobillata peraltro anche dall'oro dei persiani, si dice che avevano tutto da guadagnare da una perdita di potere di Alessandro. Tra tutte si ribellarono in particolare Atene e Tebe, anche per ragioni storiche, no? Come abbiamo visto fino adesso. Ad Atene vennero infatti uccisi i capi del partito filomacedone, mentre a Tebe gli esuli vennero mandati via da Filippo, che erano stati mandati via da Filippo, tornarono per riprendersi il potere. Pian piano, insomma, la rivolta si allargò anche ad altre regioni della Grecia, che si unirono alla sommossa, ma purtroppo per loro Alessandro non era per niente morto, e in 13 giorni di marcia forzata raggiunse Tebe. Qua Alessandro prima prova la via diplomatica, e dice: facciamo così, voi mi consegnate i responsabili della rivolta e io vi lascio indenni. I tebani non ci sentono molto da quell'orecchio e anzi gli chiedono a lui di consegnare i suoi generali. A quel punto, insomma, Alessandro non se lo fa dire due volte. Attacca e conquista Tebe, non senza sforzi, si parla insomma di 6.000 morti. E a quel punto, insomma, bisogna decidere un po' cosa fare degli sconfitti, e qui Alessandro decide il pugno duro, ma è scaltro, perché non lo decide lui, lascia decidere la sorte delle città ribelli al sinedrio della Lega Ellenica, cioè una sorta di consiglio, no, degli alleati, che decide per la distruzione, facendone quindi un esempio. Quindi insomma questa cosa ovviamente gioca a suo favore, perché guardate cosa succede, no, a chi mi si oppone. Ad Atene l'approccio di Alessandro fu più mite, lasciando che la città processasse i responsabili della rivolta autonomamente, ne esiliassero altri e alla fine si risolse tutto abbastanza per il meglio. Quindi, risolte tutte le controversie, adesso non ci soffermiamo troppo, insomma, perché la cosa è particolarmente lunga, Alessandro è di fatto pronto a mettersi a capo dei greci nella grande guerra contro i persiani, insomma forse la grande guerra del suo tempo, no? Da un certo punto di vista. All'istmo di Corinto infatti si ufficializza un po' questo fatto e si riceve il plauso dall'elite politica e culturale di tutta la Grecia, che insomma lo sceglie come capo, diciamo, no, nella spedizione, in maniera più formale che altro, perché poi nei fatti, no, la cosa è già bella che è decisa. Tutti gli rendono omaggio tranne uno, Diogene di Sinope, che insomma c'è questo aneddoto divertente che è sempre bello raccontare, non aveva molto in simpatia Alessandro. E a quel punto, insomma, Alessandro dice: ma perché questo non mi viene a rendere omaggio, non viene, insomma, a parlare con me? Vado io da lui. Se Maometto non va dalla montagna, no, come si dice. E non lo trovò impegnato, insomma, a fare chissà che cosa, sai, no? Uno si sarebbe aspettato, non ho avuto tempo di venire perché stavo facendo cose importanti. No, no, era sdraiato a prendere il sole per terra. Alessandro a quel punto lo vede e gli chiede: ma ti serve qualcosa? A che Diogene risponde, a quello che è l'uomo più potente di tutta la Grecia in quel momento: sì, fatti più in là che mi stai rubando il sole. Capito? Cioè, simpatico, no? Alessandro la prese probabilmente con filosofia, anzi rimase anche molto colpito da quella battuta e da quella fierezza, tanto che i suoi compagni, che insomma un po' lo schernivano, disse: guardate, in realtà se io non fossi Alessandro, sempre no, la modestia qui ovviamente.
Ma certo, chiaro, ovviamente.
Vorrei essere proprio Diogene. Quindi insomma fa anche riflettere sul tipo di educazione di filosofia.
Almeno ha concesso, no, il plauso delle armi,
esatto,
dire.
Esatto, l'onore delle armi a chi lo aveva in un certo senso vinto dialetticamente da questo punto di vista. Poi ovviamente insomma quello che succederà lo lasciamo adesso alla prossima puntata, perché insomma è bene dedicargli grande spazio. E però insomma Alessandro già da questi primi passi che vediamo insomma muovergli in questa puntata è veramente destinato a diventare uno dei condottieri, dei personaggi più importanti della storia antica, ma forse proprio della storia in generale. E vedremo, insomma, nelle prossime puntate capiremo ancora meglio il perché, mi viene da dire. Bene, direi che insomma per oggi vi lasciamo intanto con le solite fonti e libri e cose particolari su cui andare a approfondire, ne daremo un po', diciamo, nel corso della puntata. Oggi ovviamente vi abbiamo parlato molto di Plutarco, nelle sue vite parallele di Cesare e Alessandro, che insomma sono importanti. E poi ci sono anche altre due fonti.
Sì, come vi ho detto, insomma, ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda, no, la nascita della stirpe, insomma, macedone. C'è sicuramente Erodoto con le sue storie. E invece per quanto riguarda quando ho fatto lo speciale, diciamo, sulla battaglia di Cheronea, tornando un po' alle origini, c'è sicuramente Diodoro Siculo e anche Polieno con gli stratagemmi, perché insomma è stato molto utile leggere qualche citazione che lui ha fatto. E niente, insomma, per quanto riguarda le fonti, diciamo, antiche, siamo messi abbastanza bene.
Poi se volete un libro da leggervi che può darvi un po' un'idea del personaggio di Alessandro, io questo l'ho trovato molto bello perché parla veramente dell'uomo Alessandro e lo affronta in diverse figure, da un punto di vista storico, da un punto di vista del suo ruolo di principe di Macedonia, ma anche come uomo. Si chiama Alessandro Magno, La realtà e il mito, di Claude Monet, una storica francese. È un libro molto bello, insomma ve lo consiglio, si trova abbastanza tranquillamente, è reperibile, diciamo, non è uno di quei tomi, no, antichi degli anni 60 che ogni tanto...
Introvabili.
Esatto, no, è un libro abbastanza che si trova abbastanza facilmente. Bene, poi vi daremo ovviamente man mano che procediamo altri titoli per andare avanti, per non bruciarci tutto alla prima puntata, Costantino, perché sennò di solito facciamo sempre così, diciamo.
Sì,
un sacco,
esatto,
di titoli,
esatto, facciamo sempre che, ah no, perché questo, e poi vi dobbiamo dirvi sempre in continuazione, beh, quelli che abbiamo detto alle puntate precedenti.
Esatto. Va bene, io insomma per questa puntata, diciamo, abbiamo detto più o meno tutto, vi lascio alle nostre pagine, insomma la pagina Instagram, la pagina Facebook per rimanere aggiornati e il canale Telegram in cui magari pubblichiamo anche questi riferimenti che vi abbiamo dato a fine puntata. Rimanete ovviamente sintonizzati per il proseguo di questa rubrica che durerà fino a fine anno e che sarà l'ultima serie della prima stagione del Bar Storia, che insomma ci ha accompagnato, no, in questa parte, ma che si rilancerà la seconda stagione con diverse novità che insomma in parte vi abbiamo accennato all'inizio, ma che vi comunicheremo più avanti durante il mese. Io vi ringrazio ancora una volta per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.
Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com.
I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo.
I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo taking release.
If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com.
My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com.